Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?» Si fermarono con il volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò: «Che cosa?» Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, recatesi al mattino al sepolcro e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge il declino». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture?» E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Il racconto dei due discepoli di Emmaus lo conosciamo bene, impresso in tutti noi in questi anni in cui è tornato a essere in qualche maniera una sigla catechistica, spirituale anche. Su quella strada essi stanno tornando ai loro affari, delusi, il volto scuro, e mentre camminano discutono insieme di tutto ciò che è avvenuto a Gesù di Nazaret. Essi l'avevano seguito, avevano creduto in questo profeta potente in atti e parole, avevano sperato in lui come nel liberatore di Israele, ma i capi dei sacerdoti e i loro dirigenti l'hanno tradito, lo hanno fatto condannare e lo hanno crocifisso. Erano delusi. E in tutto ciò che essi ricostruiscono, avete sentito la precisione con la quale tutto ciò che i Vangeli dicono della morte di Gesù e di ciò che è successo dopo la morte di Gesù. Questi due discepoli conoscono tutto a perfezione. In ciò che essi ricostruiscono c'è la precisione di una specie di vetrata della passione, la tomba vuota, la testimonianza delle donne, l'annuncio degli angeli, che egli è vivo, la constatazione di alcuni dei nostri, degli apostoli, che sono andati di corsa alla tomba, c'è tutto, meno la luce dell'alba che viene a inondare di luce la vetrata. Beh, tanto il cristianesimo assomiglia un po' a questa situazione, no? Un cristianesimo senza speranza, che conosce tutte le cose precise, come in una vetrata, senza luce, perché non nasce nei cuori l'esperienza della risurrezione, no? Al massimo la si afferma, no? Si dice che è vero, che è risorto, no? Ma non c'è luce, non è che si guarda la vita in maniera diversa. Essi sapevano tutto questo e conoscevano anche le profezie, ma i loro occhi, accecati dalla tristezza e dalla mancanza di speranza, erano accecati, erano impediti di riconoscerlo. Il liberatore, il salvatore, non avevano compreso, erano rimasti a speranze troppo umane. Il Messia non doveva ristabilire la regalità di Israele, liberare il popolo dall'occupante, assicurare la giustizia, la pace universale, schiacciare i cattivi con il peso della sua gloria. Successo niente. Non restava quindi che tornare ognuno a casa sua e salutare con dolore le proprie illusioni. E proprio lì, al fondo del loro sconforto, e sul cammino ritroso che essi fanno voltando le spalle a Gerusalemme, è proprio lì che Gesù li raggiunge e li interroga fino in fondo nella loro amarezza. E quando hanno potuto liberare la loro speranza delusa, prende la parola, sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. Soffrire per entrare nella sua gloria. No, questo non potevano capirlo. Cos'era questa che bisognava? Cos'era questa necessità di soffrire tutto questo e questa gloria che non si vedeva o che li accecava? Allora Gesù, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Come si dicesse, il Cristo risorto lo riconosci soltanto al termine di una istruzione di Dio, una lunga istruzione che ti dà il senso della vita, della storia e che tu confessi. La resurrezione non è il miracolino che tocchi, la resurrezione è la professione di fede nella parola di Dio che ha risuscitato Lui, Cristo dai morti. Mica te e i tuoi amici. Cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui, perché tutte le scritture e tutta la storia degli uomini parla di lui. chi lo sa vedere. Come vorremmo poter ascoltare anche noi, aver ascoltato anche noi con quei due discepoli quella lezione di Gesù sulle Scritture. Sicuro non sarebbe come quelle prediche dei nostri preti, sicuro. Ci parlasse Gesù, capiremmo come la vita stessa parli di Lui. Come ci piacerebbe ammirare e comprendere infine l'immensa parabola biblica, decifrare le figure dei patriarchi, dei profeti, dei re, dei sapienti che annunciavano il Cristo. Come si vorrebbe contemplare i medaglioni delle vetrate che raccontano le meraviglie della Bibbia, illuminate però dall'astro del mattino quando esso si leva nei cuori. Il cristianesimo, infatti, questo ce lo riconoscono, no? È un fatto culturale. Andiamo a visitare le città, le cattedrali, spiegando che quello è Davide e quello è Isaia, e quella è la passione di Gesù, con le guide, no? In albergo, in pullman. Forse dimentichiamo che questo astro del mattino che si leva nei nostri cuori, dimentichiamo che in noi si leva questa luce della fede, questo spirito di intelligenza spirituale, questa sapienza cristiana che da Pentecoste è diffusa non solo sul racconto biblico, ma sulla nostra storia, sulle storie nostre personali nelle quali traccia la via misteriosa della Pasqua di Cristo. La storia della nostra vita è anch'essa una storia santa. Essa è stata raggiunta dalla storia di Cristo come quella dei due compagni di Emmaus. Siamo noi che troppo spesso profaniamo la nostra storia, vedendo solo la superficie passeggera, che come un velo ci nasconde la profondità e il mistero delle cose. Scriveva un autore spirituale, Cossat, l'autore dell'Abbandono alla Divina Provvidenza. Non è che la provvidenza non è più vera, è che non è più vera la provvidenza che si aspetta qualche regalino qua e là straordinario, quella non è più vera, o meglio può succedere, ma non è quella che può convertire le persone, se non chi appunto viene solo toccato dallo straordinario. La divina provvidenza in cui bisogna imparare a credere è quella di ogni giorno, di ogni gesto d'amore. E scriveva questo autore: i libri santi che lo Spirito di Dio ha dettato non sono che l'inizio delle divine istruzioni, perché tutto ciò che accade è per la fede il seguito delle Scritture. Ciò che è scritto è il commento di ciò che non lo è. La fede giudica l'uno, cioè la nostra vita, ciò che accade, alla luce dell'altro, cioè la Scrittura. San Girolamo, che passò tutta la vita sui testi sacri, diceva giustamente che ignorare le Scritture è ignorare Cristo. I discepoli di Emmaus credevano di conoscere Gesù, vedete che sapevano tutti i fatti che riguardavano Gesù, ma ignoravano il Cristo, appunto, la parola mandata, Cristo vuol dire il mandato, no? Il comandamento di Dio. ma a misura che lui parlava loro, i discepoli di Emmaus credevano di conoscere Gesù, ma a misura che lui parlava loro lungo la via e faceva loro comprendere le scritture, il loro cuore diventava ardente, la loro speranza rinasceva e una gioia segreta si impadroniva del loro cuore. Era il senso di una prossimità, di una presenza sotto il velo delle apparenze. Paolo scrive nella seconda ai Corinti: fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul loro cuore. Ma quando ci sarà la conversione al Signore, quel velo sarà tolto. Mosè, Davide, il servo sofferente, Geremia, le figure dei re, dei sacerdoti, dei profeti, la loro storia di discepoli, presa nel mistero pasquale, tutto convergeva, tutto si integrava come in un unico disegno che lasciava trasparire l'immagine gloriosa del risorto, che apriva loro le porte del regno. Così, quando egli fece per andarsene, per proseguire il suo cammino, Cleopa e il suo compagno lo pregarono: resta con noi. E lo riconobbero nello spezzare il pane. Tutto barcollava. Tutto riprendeva senso e vita. Scomparso dai loro occhi, Gesù rimaneva presente per sempre. Ma per riconoscerlo vivo in loro avevano bisogno ormai, tra compagni di viaggio, di questa amicizia nel Signore, del suo essere tra noi, che permettesse loro di rileggere la loro vita a questa profondità. Così, riprendendo il cammino di Gerusalemme, essi corsero a raggiungere i loro fratelli per condividere la loro gioia.